Ecco, tutti abbiamo l'esperienza, nel nostro cuore ci sono almeno due voci, la voce dell'Empio, tutto il male che c'è nel mondo c'è nel cuore di ciascuno, e poi c'è anche la voce di Dio come nel cuore di tutti. E Dio c'è un solo difetto, che salva uomini e bestie, che le bestie è facile, ma gli uomini... è opera divina, ha dovuto morire in croce per gli uomini. E noi siamo arrivati al capitolo undicesimo e tutto il Vangelo di Marco puntava fin dal primo versetto, quando dice il principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto, mando il mio angelo davanti a te, e la citazione di Malachia 3 che parla del giudizio di Dio che manda l'angelo sterminatore nel Tempio, e quest'angelo sterminatore nel Tempio purificherà il Tempio, brucerà ogni ingiustizia, darà cloro al clero, anche sta scritto, riscive ai leviti, dei domandai ai leviti, quindi insomma distrugge il Tempio. E Gesù, nella prima parte del Vangelo, per chi si mette in onda, è molto polemico, comincia con 5 polemiche sulla legge, dopo aver guarito la suocera di Pietro, quella era in segreto, nessuno sapeva niente, poi il lebbroso che era fuori nel deserto, lì comincia a toccarlo, che non si può, e lo manda ad annunciare il Vangelo agli altri. Non si può mica mandare un lebbroso. Subito dopo c'è il peccatore che lo tocca, scusate, il paralitico che gli dice ti sono perdonati i tuoi peccati. Io credo che voi trovate spazio anche lì sopra, forse c'è ancora delle sedie. Ci sono sedie lì sopra, panchina? Qui c'è due sedie anche. Ci sono panchine lì in alto oppure? Se non le lasciamo su. Vedi lì il loggione è più bello. Ma siete scomodi per essere una vita da sedere. E Gesù subito comincia con 5 polemiche contro la legge, e la legge ci dice la via del bene. E la via del bene per chi fa il male vuol dire condanna, giudizio. Ecco. E lui invece dice perdono. Quindi alla legge sostituisce il Vangelo. E non ne parliamo più di questo perché è tutto il Vangelo ne parla. Ma con quale potere fa questo? E poi dopo fa tante cosette nel Vangelo, nella prima parte soprattutto fa dei miracoli in cui fa sì che lo zoppo cammina, il cieco vede, il sordo ascolta, il muto parla, il paralitico cammina, chi ha la mano chiusa riesce ad aprirla. Cioè praticamente restituisce all'uomo la sua umanità, in modo che abbia occhi che vedono, orecchi che sentono, bocca che parla, mano che riceve e dona e piedi che camminano. E serve la prima parte per liberare i nostri desideri, perché ormai ci siamo rassegnati al male, a essere immobili nelle nostre colpe, a tenere la mano chiusa nel possesso, nel potere, a avere gli occhi chiusi nei nostri deliri senza vedere la realtà, nelle nostre paure, a essere sordi all'altro, se c'è quel che mi interessa, dico sì, bene, se no non capisco. E poi la bocca mica serve per comunicare, serve per imbrogliare, non un bravo comunicatore, però che imbroglia meglio, se no cosa ci sta a fare? Ecco, e la prima parte è tutta questa libertà dell'uomo in modo che abbia il desiderio del bene, e poi la seconda parte, quando dico tu sei il Cristo, quello che veramente ci porta la libertà, Gesù spiega come porterà la libertà. Non mediante il potere e il dominio sugli altri come aveva prospettato Satana, ma esattamente vincerà il male col bene, cioè con l'amore, col perdono, con la misericordia. E la seconda parte del Vangelo è tutto un confronto tra la via di Dio, che è la via dell'amore, e la via dell'uomo, che è quella dell'egoismo. Poi alla fine Gesù entra nel Tempio, entra con l'asino nel Tempio, e lì si vede qual è il potere di Dio. I posti sono limitati, ma c'è posto per tutti. È un posto di guarda. E poi dopo metteremo qualche panchina in più anche di sopra, perché ci si sta ancora in 50, si posta. E quando entra nel Tempio con l'asino, praticamente mette a soqquadro il Tempio. Il Tempio è il centro del potere economico, religioso, culturale, tutto. E il luogo dove abita Dio, la sua legge, il valore assoluto, dove c'è anche la banca centrale, dove ci sono anche i sommi sacerdoti che hanno il potere politico, dove ci sono anche gli anziani che hanno il potere economico. Quindi è il centro di tutto. E poi è il centro del commercio anche, no? E Gesù entra con la frusta e con l'asino e praticamente disturba il tempio, anzi lo distrugge, in qualche modo profana. E il Vangelo di Giovanni comincia il suo Vangelo con Gesù dopo le nozze di Cana, dove dà il vino, dove manca il vino, alle nozze, simbolo dell'amore, no? Subito dopo c'è Gesù che entra con la frusta nel tempio, passa da Cana al tempio facendo una grande galoppata e con la frusta caccia via tutti. Proprio all'inizio pone la distruzione del tempio. Gesù dice: distruggete questo tempio, io lo riedificherò in 3 giorni. Che cos'è venuto a fare Gesù? È venuto semplicemente a cambiarci le idee su Dio e quindi sull'uomo. E che potere ha Gesù? Esattamente il potere contrario, il potere vuol dire la possibilità. Noi abbiamo la possibilità di fare tante cose, per esempio, di produrre tanti beni, di venderli, di guadagnarli, di avere potere, di avere chi è più potente, c'ha tutti nelle mani, domina tutti, fa quel che gli pare e piace sul mondo, quello sì è un Dio. Ecco, questo è il potere dell'uomo, il potere di morte, basta usare la menzogna, domini tutti. Come ha fatto Satana fin dall'inizio. Il potere di Dio, la possibilità di Dio, invece è quella della verità, della fiducia, del servizio, dell'umiltà, dell'amore. È il potere dell'asino, insomma, che abbiamo visto, che porta su di sé il peso degli altri. È proprio con l'asino, che è l'animale da servizio, umile, e Gesù vincerà il potere dei cavalli e dei carri. I carri armati c'erano già anche allora, e anche i cavalli, cioè chi aveva il potere andava a cavallo e chi lo voleva andava col carro armato. Lui invece il suo potere è quello dell'asino, l'animale umile del servizio che porta i pesi degli altri, che è simbolo di Dio, l'asino. Ed è venuto a slegare l'asino, cioè a slegare in noi la nostra possibilità divina, che è quella di amare, di servire in umiltà come Dio. E' a questo punto che si inserisce questa polemica col centro del potere. E adesso la leggiamo e siamo 11.
Le 11, 27, 33. E vengono di nuovo a Gerusalemme. E mentre cammina nel Tempio, vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani, e gli dicevano: con quale potere fai queste cose? O chi ti ha dato questo potere per fare queste cose? Ma Gesù disse loro: vi domanderò una sola parola e rispondetemi, e io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. E ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, dirà perché allora non gli avete creduto. Ma diremo dagli uomini? Temevano la folla, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse davvero un profeta. E rispondendo a Gesù dicono: non sappiamo. E Gesù dice loro: neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
Ecco, se notate il testo, potreste contare le parole che indicano dire, parlare, interrogare, rispondere. E, cioè, credo che sia una quindicina di volte, più o meno, così a occhio e croce. E praticamente il vero problema è è il significato stesso della parola. L'uomo è dialogo. C'è un altro momento. Sono posti infiniti di sopra. Benvenuti. Siamo, prendete la Bibbia lì se non l'avete, ce n'è di tre. Siamo a Marco 11, 27, 33. Cioè, e Dio è parola. La parola vuol dire che comunica. E se uno dice la verità comunica se stesso. E Dio comunica totalmente se stesso. E l'uomo è dotato di parola e può parlare se ascolta. Quindi è dotato di ascolto innanzitutto. E se ascolta la parola, lui stesso diventa la parola che ascolta e diventa interlocutore di Dio, cioè diventa come Dio. Quindi da qui l'importanza del parlare e del rispondere, il dialogo. Come l'uomo esiste se dialoga con qualcuno, se uno dialoga con nessuno non esiste. Cioè tutta la cultura l'abbiamo imparata perché ce l'hanno detta. E tutto quel che esiste al mondo è frutto della parola, sia nel bene che nel male. Anzi, fin dall'inizio domina la menzogna, soprattutto la menzogna su Dio, e siccome l'uomo è immagine di Dio, sull'immagine dell'uomo, sui valori dell'uomo, e quindi tutto il male viene dalla parola. Quindi c'è tutto il potere di male è nella parola. Tant'è vero che la parola potere nel Vangelo di Marco esce soltanto nei confronti del Tempio e nei confronti dei demoni. Ha il potere, la sua parola, di scacciare i demoni. Al capitolo primo, versetto 20, poi al versetto 22, scusa, poi al versetto 27, e poi al capitolo secondo, ha il potere di perdonare, e gli dicono bestemmia, perché solo Dio può perdonare, l'uomo è una bestemmia se dice di essere Dio, è indemoniato, cioè. Poi al capitolo terzo dà il potere di vincere i demoni agli apostoli, al capitolo sesto li manda, hanno il potere di vincere i demoni, e che con quale potere tu entri nel Tempio? Come a dire che il vero demoniaco sta nella nostra immagine di Dio. E ciò che è venuto a fare Gesù è a restituirci la verità di Dio, che è quell'uomo lì che è così, che è il contrario del Dio che pensano tutte le religioni e tutti gli altri. Sapete ormai bene, quel Dio potente che ha in mano tutto, padrone signore del cielo e della terra, che è sempre stato bene, starà sempre bene, se ne fregherà in eterno. Dio bene, l'immagine di Dio. E noi vorremmo essere come quel Dio. Mentre Dio è padrone di niente e di nessuno. Dio è amore che dona fino a donare se stesso, in povertà, in umiltà e in servizio. Ecco. E allora è interessante, no, che il suo potere è quello di sdemonizzare Dio. Cosa che non si riesce mai, perché alla fine noi ci costruiamo sempre una nostra immagine di Dio, che è quello che sta lì e che giudica, punisce, prende i buoni perché sono buoni, e noi che siamo buoni abbiamo il diritto di punire gli altri come Dio che punisce i cattivi, mentre Dio non fa così. Quindi nascono tutte le guerre di religione, giustamente nascono anche gli ateismi che rivendicano che Dio non è così. E non a caso l'ateismo è solo un fenomeno cristiano, le altre religioni non riconosco, o ebraico, perché davvero Dio non è così. L'unica immagine di Dio è l'uomo libero, che sa amare e servire. E allora l'interrogazione è su questo qui, con quale potere fai questo? E Gesù, invece di rispondere, fa una domanda. Se noi siamo disposti a rispondere a quella domanda, comprendiamo il suo potere. Quindi praticamente qui abbiamo la chiave per entrare nel potere di Dio, che poi verrà espresso in cinque discussioni contro il potere, vedremo, e poi si realizzerà nella passione e resurrezione del Signore, e quello è il potere di Dio, di dare la vita, non di toglierla. E allora adesso vediamo il testo più analiticamente. E scusate, la prima volta, anche con tanta gente che magari non aveva fatto il percorso, ha fatto un po' di sintesi stretta e concentrata, e poi dopo, è come lì, le valigie girano sempre, uno la prende quando la vede.
E vengono di nuovo a Gerusalemme, e mentre cammina nel Tempio vengono da lui i sommi sacerdoti e gli scribi e gli anziani, e gli dicevano: con quale potere fai queste cose? O chi ti ha dato questo potere per fare queste cose?
Ecco, circa, è sempre più importante vedere il contesto. Gesù è arrivato 3 giorni prima a Gerusalemme, di domenica. E il terzo giorno, qui siamo, 4 giorni prima. Ma anche, siamo di mercoledì. Mercoledì santo. Tra 3 giorni morirà in croce. Quindi è l'ultima settimana che Gesù passa e si narrano tutti i giorni, perché ogni giorno sono come i 6 giorni della creazione. Al 6° giorno sarà sulla croce che nasce l'uomo nuovo, la creazione del nuovo Adamo. 7° giorno Dio si riposò nel sepolcro, li trova tutti. E poi c'è l'8° giorno senza fine, noi viviamo nell'8° giorno della pienezza di vita, che è il potere di Dio. E qui siamo al 3° giorno, quindi mancano 3 giorni alla sua morte. E si trova nel Tempio, dove il giorno prima era stato con la frusta. E allora si riuniscono i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. Per sé il sommo sacerdote è uno solo, ma c'era Anna, che è stato sommo sacerdote per 30 anni. Poi è stato soppresso, gli sono successi 4 figli e anche il suocero Caifa. Quindi praticamente ha dominato la scena e era sempre lui l'anima che teneva il potere e godeva il favore del popolo, perché non si era sottomesso molto ai romani. E il sommo sacerdote in fondo era quello che teneva il potere religioso ma anche politico sotto il controllo dei romani, perché i romani rispettavano abbastanza le istituzioni che c'erano sul posto, lì c'era una teocrazia, quindi rappresenta un potere religioso e civile che normalmente cercano sempre di andare insieme quando le cose vanno male. Cioè, è satanico quando vanno insieme, è la bestia. Poi gli scrivi sono il potere culturale, che sono quelli che giustificano il potere, scusa, se no mica si regge. Gli anziani sono le persone che contano e nei grossi possidenti, ecco, che facevano parte del Consiglio del Sinedrio, quindi quelli che hanno i soldi. Quindi sono tutte le forme di potere religioso, politico, culturale, economico, concentrate nel Tempio, che rappresenta tutto questo, perché tutti hanno nel Tempio la loro giustificazione. Questo qui ci rompe le uova nel paniere, scusa. Allora si fanno avanti e gli dicono: oh, chi ti credi di essere? Però sono più gentili. Con quale potere fai queste cose? O chi ti ha dato questo potere per fare queste cose? Fanne altre se hai dei poteri. Per esempio, appoggia a noi, supponi.
Uniamoci.
Uniamoci, alleiamoci, bambini, proprio così. Ecco, il problema è quale potere e da dove viene questo potere. Ecco, quale potere ha? E sarà il problema, qual è il potere che ha Gesù di distruggere il Tempio, di distruggere ogni forma di potere che è di dominio, di oppressione. Ma come mai? Ma Dio era sempre... Difatti, se ricordate, la prima reazione di Satana davanti a Gesù, ve la ricordate nessuno? Cosa dice l'indemoniato a Gesù? Che c'è? Tra me e te. Che c'è tra me e te, una formula di alleanza antica, è la stessa parola che dice Gesù a sua mamma, che c'è tra me e te. Cioè, quando due erano alleati e uno era attaccato, mandava dall'alleato e diceva: guarda che mi stanno attaccando, e l'altro rispondeva: che c'è tra me e te, siamo alleati, non stai tranquillo. Allora Satana dice: oh, che c'è tra me e te, non sai che siamo alleati dal tempo del giardino? Io sono il tuo migliore alleato, la gente religiosa, perché ti teme, perché ha paura di te, ti fa tutti i culti, e tu domini il mondo insieme con me, siamo alleati, no? Perché adesso ti sei dimenticato? E Gesù dice: taci, esci. Le stesse parole dirà Gesù a Maria, che dice: manca il vino, cioè non c'è amore, insomma, siamo fuori. E Gesù dice: che c'è tra me, perché siamo alleati, ma stai tranquillo. E difatti lo fa. Allora, Gesù presenta il potere esattamente opposto a quello dei sommi sacerdoti, degli anziani e degli scribi. non è il potere di dominare, ma il potere di servire. Non è il potere di tenere nelle mani, ma di consegnarsi nelle mani. Non è il potere di dare la morte, che è quello di Cesare. Uno ha il potere, si può uccidere, se no che potere ha. Ma ha il potere di dare la vita. Non ha il potere perché è ricco e domina tutti, ma perché dà tutto, fino a dar se stesso, per questo è Dio. Quindi capovolge tutti i criteri di Dio che abbiamo.
Io pensavo che queste autorità fanno un po' quello che facciamo tutti, e cioè accogliamo e recepiamo le cose che ci vengono date, le esperienze che ci vengono offerte, come dicevano gli antichi, ad modum recipientis, cioè a seconda di come siamo fatti noi, di che tipo di immaginario si scatena in noi, di che tipo di attese, che tipo di configurazione abbiamo, in questo caso del potere. Allora, i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani si leggono in Gesù quella forma di potere che loro stessi, mi sembra, esprimono ed esercitano. È un po' quello che accade nei racconti dell'infanzia del Vangelo secondo Matteo, cioè l'immaginario di Erode e della sua corte con l'annuncio della nascita di un re si scatena esattamente sul modo con cui loro sono fatti potere, autorità e re. Quindi interessante forse questa domanda, no? Cioè, quando leggono Gesù sulla base di quello che è il loro personale immaginario e proiettano su di lui questo. E Gesù si smarca giustamente da questa.
Ricordate le tre tentazioni dopo il battesimo? La tentazione, la prima è quella degli anziani, della ricchezza. Guarda, se tu fai che le pietre diventino pane, hai male il mondo. Allora, cioè no. Il secondo è quella del re. Satana dice: tutti i regni della terra sono miei, se tu mi adori, se tu adori il potere, guarda, domini tutti, dominiamo insieme. Ma dominare vuol dire il contrario del potere di Dio. Il potere di Dio non è dominare, è servire. Ogni rapporto di dominio distrugge le relazioni personali, e con Dio sono i sacerdoti. Noi ci abbiamo Dio in tasca, ma il prete. Quindi, se ascoltate noi, siete a posto. Quindi, le tre forme di potere che Gesù ha rifiutato. E ha un altro potere, che è l'enigma che vedremo andando avanti. Ma per entrare in questo enigma, vediamo il testo.
Ma Gesù disse loro: vi domanderò una sola parola e rispondetemi. E io vi dirò con quale potere faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi.
Se voi guardate il testo, adesso per distrazione mi ha colpito, esce quattro volte queste cose, queste cose, queste cose. Che potevi fare queste cose, no, non, qui non ci sta nel genere in terra questo potere, altre sì, ma c'è il contrario di questo, devi fare, non queste cose, di entrare con l'asino nella frutta del Tempio, di profanare la nostra immagine santa di Dio, di profanare il nostro sacrosanto costituito potere, tutti i valori di sacri di Dio, patria e famiglia, tu ci rovini tutti. Queste cose non sanno da fare. E Gesù, invece di rispondere, vuole prima un dialogo, dice: anch'io vi faccio una domanda, una sola parola vi domanderò, e rispondetemi. Se mi rispondete, anch'io vi rispondo. Cioè, vuol dire che accetta il dialogo dove noi siamo disposti a rispondere, perché se tu entri in dialogo e l'altro non risponde, vuol solo incastrarti, è inutile parlare. Infatti quello che loro volevano era incastrarlo, no? E quindi praticamente il vero disturbo fondamentale dell'uomo è proprio nella parola, dove uno non risponde mai alle parole. Cioè, io qualche volta non ho la televisione, capita di vedere certi dibattiti televisivi, che uno parla sopra l'altro, in modo che non si senta quel che dice, perché proprio il dialogo nostro è così. E chi grida di più e chi ha più visto dalla televisione, lui ha ragione. Eh? Così è, se vi pare. E se non vi pare è così lo stesso. Cioè, dove non si ammette la possibilità di cambiare opinione. Cioè, se io faccio una domanda, è perché non ho capito una cosa. Non per incastrare l'altro. Se per incastrare l'altro, se l'altro non è fesso, mi dice, allora vai altrove. Non ho tempo da perdere. Come risponderà Gesù? Io non mi rispondo. Perché non volete la risposta. Se invece sei disposto a cambiare, chiaro, perché il vero problema è che capire vuol dire cambiare testa. Perché se capisco solo perché ho in testa, capisco niente. Se Dio è quello che penso io, se la verità è quello che penso io, sono matto innanzitutto. Secondo, imparo niente e poi faccio del terrorismo contro tutti perché io ho la verità sacrosanta e gli altri sono tutti imbecilli o disonesti. Non so se è chiaro. Per questo è importante rispondere alla domanda, che vuol dire che... E poi è una domanda non banale. Con quale potere faccio queste cose? Vi risponderò se mi dite il battesimo di Giovanni era dal cielo, da Dio o dagli uomini. Quale potere vuol dire? Il potere di Dio o dell'uomo? Di Dio vuol dire Dio, dell'uomo vuol dire in questo caso il contrario di Dio, come quando Gesù dice a Pietro dietro di me è Satana, perché ragioni secondo gli uomini. Perché l'uomo, da Adamo in poi, c'è un concetto di potere diabolico, non di Dio. Anche nella religione. E sono cose molto grosse. E cosa diceva Giovanni? Predicava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Vuol dire che se sono disposto a riconoscere i miei errori e a cambiare, posso entrare in dialogo. Ma se non sono disposto a riconoscere i miei errori e a cambiare, è inutile parlare. So se è chiaro.
Forse è anche... si può spendere una parola sulla... un po' sul fantasma di Giovanni, no? che resta presente a lungo, no? Precede Gesù, lo precede nella missione, lo precede nella morte, poi gli storici, gli esegetici dicono che in qualche modo nei primi anni la chiarezza all'interno di coloro che si orientavano verso Gesù comunque era comunque molto occupata dal ricordo di Giovanni, da quello che Giovanni era stato, quello che aveva fatto, quello che aveva. Quindi mi sembra interessante che proprio su una domanda su Giovanni questi non rispondano. Si potrebbe dire in fondo non l'avevano ucciso loro. Si erano limitati a non credergli, si erano limitati a ritenerlo un matto e a immaginare che, come tanti altri matti di Israele, sarebbe passata presto la sua parabola, no? Invece mi pare che Gesù va a stuzzicare proprio così una figura che non sono riusciti a digerire neanche loro, no? che figura di outsider proprio rispetto anche all'autorità e al potere, no?
Quel che dici è importante perché il Battista rappresenta l'ultimo profeta, rappresenta tutti i profeti, e i profeti sono stati tutti degli outsider, cioè contro esattamente i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani. È sempre stato il quarto potere critico che diceva ai sommi sacerdoti e ai re che non si fa così, cioè rivelava la volontà di Dio a chi la trasgrediva, e difatti venivano sistematicamente fatti fuori, e come allora sempre, perché noi vogliamo chi conferma le nostre idee, Il profeta non le conferma mai, questo basta già la stampa di corte per confermarlo, no? Ci sono sempre i profeti di corte. C'è già bene, ne aveva 400 ai tempi di Elia. Quindi ci sono sempre i cortigiani che dicono è giusto così, è giusto così, è giusto così, e i profeti che dicono non è giusto. E tutta la Bibbia l'ha scritta dicendo non è giusto. L'ha scritta loro, con il loro sangue, la Bibbia, rivelando la verità, che è un'altra cosa. E Gesù dice, rispondetemi, allora, i profeti vengono da Dio, e Giovanni, quelli che hanno testimoniato con la vita che Dio è diverso, da come lo pensiamo, che non giustifica le nostre ingiustizie, i nostri soprusi, tutti i profeti denunciavano questo, in fondo, i nostri abusi. Perché se Dio è padre dobbiamo vivere da fratelli. I profeti denunciavano che usavamo il culto del Tempio, ma sempre si fa così, per imbrogliare il prossimo. E allora vediamo, rispondetemi. E aspetta davvero la risposta.
E ragionavano fra loro dicendo, se diciamo dal cielo, dirà, perché allora non gli avete creduto? Ma diremo dagli uomini? Temevano la folla, poiché tutti ritenevano che Giovanni fosse davvero un profeta.
È sottilissimo il testo, perché prima di tutto invece di rispondere ragiona tra loro, cioè invece del dialogo è il monologo. È sempre pericoloso parlare da soli, o sei pazzo o vuoi far spesso l'altro, mentre nel dialogo ci si chiarisce. Allora ragiona tra sé, loro sanno bene quello che vogliono, non gli interessa la verità, interessa che se dicono dal cielo perché non gli avete creduto, e allora perdono la faccia davanti al popolo, dovrebbero cambiare, e loro non vogliono cambiare perché gli va bene così. Se dicono dagli uomini, siccome la gente ritiene che invece è da Dio, allora il popolo non ci crede più a noi. E quindi non possiamo in nessun dei casi, o perdiamo i nostri privilegi perché ci rinunciamo, perché bisogna di convertirci, o perdiamo la faccia davanti al popolo. E quindi Gesù era bravo per incastrare la gente anche, no? Con molta onestà. Se per smascherare in fondo, ma sono loro che pensano così. Perché era molto semplice dire ci siamo sbagliati, pensavamo degli uomini perché avevamo i nostri interessi, ma no, invece no. Cioè, sono disposto a mettere il mio errore, è questo. Allora posso conoscere la verità. Se io ho già tutta la verità, basta. Io auguro proprio a tutti di dire sempre, poter dire come ero scemo ieri, perché oggi magari ho capito qualcosa di più. Di chi mi viene il sospetto come sono scemo oggi, domani spero di capire un po' di più. Perché la verità è infinita, è Dio. E sei sempre lì, che intuisci qualcosa di giusto e poi c'è tutto il resto ancora di ombra, di tenebra. Quindi è proprio un cammino di conversione costante, di crescita. E la risposta è chiarissima. Allora non gli importa la verità, gli importa tenere, non cambiare, e tenere il prestigio col popolo, perché le due cose sono indispensabili, tutte e due, perché senza il favore del popolo perdono anche il potere alla fine. Quindi le due cose insieme volevano. E allora sentiamo la risposta, che danno, è bellissima.
E rispondendo a Gesù dicono: non sappiamo. E Gesù dice loro: neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose.
Ecco, danno la risposta più bella, perché no, non sapere socratico è proprio, non so, quindi la modestia intellettuale. Quindi c'è due forme di non sapere. C'è il non sapere di chi si apre la verità, e tutta la scienza progredisce attraverso ciò che non sai, no? Attraverso ciò che sai non progredisce. Quindi c'è quel non sapere che ti apre all'ignoto e al cambiamento. C'è invece quel non sapere che è perverso, perché ho capito bene cosa tu vuoi, ma io non voglio questo. Quindi so bene quel che voglio, non voglio cambiare, perché il mio interesse, almeno presunto, è che le cose continuino così. Allora c'è quel non so fraudolento che è la mala fede in fondo, che è chiaro che sanno tutte le alternative, però loro non interessano queste, mi interessa il loro potere e basta. E noi abbiamo il potere, come dice, credo, sì, anche Amos, ma anche Romani 1,18, di tenere prigioniera la verità nell'ingiustizia, perché noi in fondo la verità è quella che ci conferma i nostri interessi, scusa, in parte, sempre, non tutte. La verità è ciò che mi fa comodo, l'altra è l'altro scuro. Qui siamo tutti così, non è che penso a qualcuno in particolare. Istintivamente siamo così, perché la verità sull'istante mi stana e da ciò che è ovvio, mi apre orizzonti, col pericolo anche di sbagliare ovviamente, ma anche con la necessità di cambiare. Mentre invece questo non so, a me va bene così, tranquillo, io vivo in buona fede. Faccio anche le opere buone, il tempio, sono sacerdoti, faccio il teologo, lo scrivo, spiego la Bibbia, e poi un po' di potere, un po' di denaro fa sempre bene perché conferisce, e così il regno di Dio va avanti bene. E si sta in questo non so, e non so che cosa, non so qual è il potere di Dio, quindi le possibilità che Dio mi dà, perché non voglio rispondere al battesimo di Giovanni, cioè all'appello del profeta che dice tu lo capisci se sei disposto a cambiare, non a giustificarti con la buona fede. La buona fede te servirà agli altri, poveri imbecilli, in buona fede, ma se te la giudichi tu sei un furbastro. Quando uno dice sono in buona fede, è certamente in buona fede. Se lo dicono gli altri, confesso. Quindi, va bene, posso dire. Se lo dico io, direi che sono furbo. Quindi prego Dio che ci troviamo sempre in malafede. E poi? Va bene.
Non mi sciuga. Dunque, vabbè. No, penso anche a questo elemento del timore della folla, no? In fondo è anche un quadretto con un po' di ironia, no? Questi che hanno il potere, che gestiscono il tempio, che è il cuore di tutti i poteri, che però sono ostaggio del consenso, no? L'ostaggio del consenso della folla. Perciò da una parte non vengono loro a verità perché hanno la coscienza sporca con Giovanni, perché non gli hanno creduto e l'hanno ritenuto un folle. Dall'altra parte probabilmente vivono male perché il dubbio in loro resta e hanno, come dicono le teologie, una fottuta paura. No, di scoprirsi, perché vuol dire temere la folla, vuol dire perdere il consenso, evidentemente. Quindi Gesù con questa domanda qui veramente da una parte li stana, dall'altra parte li mette proprio nell'angolo, perché loro sono in grossa difficoltà in questo ingarbugliamento intellettuale e spirituale nel cuore, no? Cioè si giocano di mestiere, quindi alla fine non sappiamo, però questo timore indica che c'è in loro una come se fosse un po' lo è, una schermaglia di box, sarebbero all'angolo accusando il colpo, diciamo.
Ed è bello però che nel finale del Vangelo gli unici a uscire, i discepoli, sono scomparsi, perché anche loro volevano un Cristo potente, da Giuda a Pietro e gli altri. Rimangono le donne perché si sa, poverette, loro gli vogliono bene, restano lì. Però arrivano due uomini, guarda caso, farisei ricchi, nobili del Sinedrio, e quindi degli anziani, cioè ricchi e potenti che si sono convertiti. Cioè, e poi l'unico che dice che Gesù era il figlio di Dio, chi è? Quello che l'ha ammazzato. E poi nel Vangelo di Luca, il primo ancora che dice, ma come mai non temi Dio che è il malfattore? i malfattori, quelli che ammazzano il mestiere, il centurione, e questi qui che hanno in mano il potere si convertono davanti a vedere chi è Dio, anche loro, uomini e bestie, lo sanno. Quindi c'è speranza per tutti, anche per noi.
Un po' a fatica.
E allora neppure io vi dico con quale potere faccio queste cose, cioè il silenzio di Dio. Noi ci lamentiamo spesso, Dio tace, e cosa vuoi che ti dica, che ti tagli la testa? Non vuoi rispondere? È più chiaro di così. Se non risponde la tua coscienza, cosa vuoi che ti dica? Il silenzio di Dio è il segno massimo della sua maestà, ma anche della sua misericordia. Che se parlasse, dicete, se te farà butto, io vi faccio fuori. Siccome lui non può fare questo, tace e muore in croce a lui. Quindi il silenzio di Dio è la rivelazione più grande di Dio come amore e misericordia, e rivela qual è il suo potere, che non è né di giudicare né di condannare, ma è tutto dall'altra parte, rispetto al giudizio, alla condanna, al potere, è quella di dare la vita e dare amore e dare la vita per tutti. E questo potere verrà spiegato, ecco, in quest'anno, attraverso prima le dispute, e dopo il mistero della passione e risurrezione, che è il potere di Dio di vincere la morte, di vincere il male col bene e vincere la morte con la vita. Ecco, direi che questo testo ci serve un po' per introdurre e darci le disposizioni, cioè la disponibilità a lasciarci, non dico neanche mettere in questione, a lasciarci cogliere nella mala fede, cioè dico, se dico dal cielo, perché non mi credo, se dico dagli uomini, perdo di là. Cioè, almeno smascherare le varie forme di potere che io desidero, fino a quando capirò il potere di Dio, che è quello di amare me e salvare me, che sono così. Magari rileggete il testo e poi vedete cosa, così una breve comunicazione di cosa vi ha colpito. E chiedo anche scusa se siamo entrati così ex abrupto in un testo subito così, ma era quello che stavamo facendo. Interrotto 4 mesi fa.
Il fatto che, oltre all'ipocrisia di fondo degli uomini che gestivano il potere, può anche essere il fatto che Giovanni diceva: io vi battezzo con acqua, ma verrà dopo di me chi vi battezzerà in Spirito Santo, o qualcosa del genere, non mi sbaglio. E quindi loro non erano molto convinti di quello che diceva Giovanni. Dice, senti, vabbè, non ti
No, ma Giovanni diceva anche Giovanni, proprio bisogna convertirsi. Eccetera. E io vi battezzo così, e se non accettate la conversione non viene l'altro, ovviamente. Quindi dice, prima del battesimo, di capire il potere di Dio, che è lo spirito e l'amore, è il perdono, dobbiamo capire cosa si perdona, cioè cosa non va, e accettare il male e la conversione, cioè. Per cui lui rimanda proprio a Giovanni, non a sé, proprio dice il battesimo di Giovanni, non l'altro, ma per arrivare all'altro ci vuole quello di Giovanni, c'è la disponibilità a cambiare, insomma. Ok, che in fondo è la sintesi di tutta la profezia, di tutti i profeti, perché la Bibbia è scritta in profeti, è tutta. I profeti e i sapienti, i libri sapienziali, ecco. E il tema fondamentale della Bibbia è non farti immagini di Dio, perché Dio è diverso e si rivelerà, e si rivela nella storia come colui che libera da misericordia e perdona, eccetera. Tenete presente anche che Dio normalmente in tutte le religioni è l'oggetto di culto, no? Tu fai dei sacrifici, un po' di incenso, delle cose, e poi tutto è a posto. Invece Dio non vuole né culto, né sacrifici, né incensi. Dice, sono un abominio per me. Io sono padre e voglio che vi amiate come fratelli. Questo è il vero culto. Ma in tutta la Bibbia. Quindi non venite nel tempio e dire, tempio del Signore, tempio del Signore. E così poi date, dice, imbrogliate le... tarate, sbagliate le bilance per imbrogliare la gente, cioè, vabbè, e usate il nome di Dio per operare ingiustizia. No. Sentiamo cosa vi suggerisce il testo, cosa vi ha suggerito così. Poi dopo ci avremo tutta settimana. Poi c'è tempo per 90 anni per convertirsi, anche di più.
Non basta. Sento che
forse non basta.
Forse molestia.
Una conversione più grande per me esce un po' da questo testo, forse anche smetterla un po' sempre di trovarsi giustificazioni. Cioè, devo sempre salvarmi in qualche modo e quindi devo sempre giustificare tutto ciò che faccio, che dico. Questo appunto è senza uscita. Cioè. Non mi viene mai a capo. Lasciarsi amare invece appunto scoprire questo ti permette di smettere un po' di giustificarti. Ma non solo di fronte agli altri, di fronte a se stesso per primo. Cioè. Non accettarsi per quello che si è.
Infatti la prima volta che esce il potere di Gesù, anzi l'unica volta che Gesù dice il motivo dei miracoli, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare, di accettarti come sei, quindi stai tranquillo, non è che ti taglia la testa, se poi ti senti amato e perdonato cominci a amare e a perdonare e cambia la vita. Quindi puoi riconoscere anche l'errore solo davanti a uno che ti ama, non a uno che ti giudica. Davanti al giudice è giusto difendersi, scusa. Hai mai visto un imputato che dice sono colpevole? Dice sempre sono innocente, e fa bene a dirlo. Davanti al giudice. Ma davanti a uno, in fondo, che lo accetta nella sua verità, cioè la sua coscienza, gli direbbe veramente ho sbagliato. Si capisce allora che il potere di Dio non è quello di giudicare o condannare, ma è quello di perdonare, l'unico potere che ha, che è il potere dell'amore. Non è.
Anche perché per esempio alla domanda di Gesù, il mio pensiero è stata qual è la risposta giusta, per esempio, no? Che forse dimostra che in realtà uno cerca consenso e non la disponibilità dell'essere veri uno con l'altro.
Mentre parlava stavo attento e contavo le volte in cui riusciva a dire, rispondere, parlare, parola, credo 15-16 volte. Cioè proprio è tutto il problema del sapere rispondere e dialogare con onestà. E l'uomo è fatto per questo, per sé. Almeno davanti alla sua coscienza si accorge che non può barare, no? Se poi non bara anche con gli altri, quando l'esterno e l'interno saranno uguali, sarà il regno di Dio. C'è tempo. Il tempo ci è dato per questo.
Sì, è vero che la dinamica della ricerca del consenso falsifica molto il venire alla verità, perché fino a che di fatto ti smarrisci dentro le tue stesse strade, cioè allora poi non sei veramente, non sei più, in fondo i farisei qui e gli scribi, gli anziani e gli scribi hanno ancora una grossa consapevolezza di essere, sono in difficoltà appunto perché non si sono lasciati toccare da Giovanni e dalla sua predicazione e ora temono di perdere il consenso. Ma penso che in tante situazioni non c'è neanche questa lucidità qui, per cui credo che nel momento in cui l'elemento prioritario è un certo tipo di riuscita pubblica, che non vuol dire essere uomini o donne di successo, riuscita pubblica, cioè esterna a me, ma non è affatto così remota la possibilità di smarrirmi in me stesso. Per cui io a questa consapevolezza degli scribi non arrivo, perdo prima, credo.
Io mi domandavo proprio questo del potere, non sia necessariamente potere sugli altri, un potere vero, ma anche il potere sulla propria vita di controllare di avere tutto bene, perché ho la tua alla casa e c'è qualche arriva comunque qualcosa che scarica perché allora c'è proprio dovetta, voglio dire, amare, quindi magari lasciar perdere un po' di costruzione, cioè di cose che sembrano incastonate bene o. Lì è vero, se non si interroga c'è il consenso, nel senso che quello che ci dice anche la società, il corpo, il proprio stesso, e poi quest'altra voce che viene suona e dice guarda, sto recitando da questa parte, facciamo un esempio di quindi magari non è, cioè, mi perdo proprio, non so se poi è paragonabile.
Lo so, credo un'esperienza elementare che abbiamo tutte è che quando uno mi dice una cosa che mi è scomoda, io mi autogiustifico subito, almeno mentalmente, subito. Se poi riesco a non farlo dopo è perché ci ripenso. No, il primo moto è di difesa, di quello che in fondo ho acquisito, che non voglio mettere in discussione. Invece proprio la ricchezza è data dal mettere in discussione, ma anche nella scienza, anche in tutto, anche nelle relazioni, mettere in gioco. Come se il potere di Dio fosse uguale al mio, che è quello di giudicarmi e di giudicare, condannarmi e condannare. Che uno ama gli altri come se stesso, cioè non li ama.
il silenzio di Gesù, anche alla fine con Pilato, quando viene deriso, cioè il silenzio tante volte anche quando viene stretta, viene messo un po' da parte quando appunto uno viene accusato, si sente aggredito, viene subito da rispondere, da... invece tante volte il silenzio, cioè, è molto più importante perché è anche il silenzio che uno riesce a mettere anche in gioco, ma... cioè, invece di rispondere subito aggredendo l'altro, e nel silenzio se magari uno riesce a dire che magari quello che sta dicendo l'altro è sbagliato, insomma, il silenzio come... c'è qualcosa di importante che tante volte mi manca, appunto, non so dire appunto di andare uno contro l'altro, invece il silenzio è proprio forte.
C'è un salmo che dice a Dio: se tu taci, io sono come chi scende nella fossa. Cioè, il silenzio di Dio vuol dire la morte dell'uomo, perché viviamo di parola. Quindi quando Dio tace vuol dire che siamo già morti noi e ci chiama a rivivere. Cioè, diciamo, come mai Dio non mi risponde? Scusa, gli rispondiamo noi. Quando non ci risponde è perché la risposta è negativa e non vuol darla. E poi c'è qualcosa di più nel processo. Se avesse risposto, sai cosa capitava? Perché nel processo, secondo il diritto ebraico, anche giustamente, se lui dimostra di aver ragione, vanno a finire in croce gli altri che l'hanno accusato. Quindi dovremmo andare tutti in croce e lui si giustifica che infatti ha fatto nulla di male. Invece il suo silenzio dice: va bene, ho capito. Capirete anche voi che io ho fatto nulla di male e voi fate il male di ammazzare l'innocente. Quindi il suo silenzio è la maestà di un Dio che è talmente forte, ama talmente da dare la vita per chi lo uccide. Quindi è la rivelazione di Dio quel silenzio, del Dio che è amore assoluto. Questo lo vedremo. Quindi.
Un altro silenzio dell'uomo, un altro significato.
Silenzio
dell'uomo, perché a me ha sempre detto: stai più attento a quello che non parla.
Sì, soprattutto ti vogliono fregare, caricare. Sì. Sono come questi che ragionano tra sé e viene e dico: oh, non sappiamo, basta. È mafioso, non sappiamo. Io non c'ero, se c'ero non dormivo. Non ho sentito niente, io so niente.
Io non so se è giusto l'osservazione che ha leggendo la prima parte. Pensavo come a volte si sbaglia, insomma, invece che ascoltare Gesù, comunque ascoltare Dio e essere disposto a cambiare, che altro a metterlo in difficoltà. È terribile questa cosa, cioè è quello che forse molte volte mi chiude o non ci chiude a. Invece ad ascoltare lui per quello che è, insomma, quello che ci vuole dire, quello che ci vuole insegnare, molte volte invece la nostra difesa o comunque subito di aggredirlo. E cioè subito ci viene da fare domanda: ma perché Dio ha permesso questo? Perché questo? Perché quello là? Insomma, subito invece che ascoltarlo ci viene da criticare, comunque da criticarlo. Ecco, secondo me è tipico appunto di quello che fanno i sacerdoti, perché all'inizio hanno questo tipo di approccio subito di volerlo mettere in difficoltà, e quindi il contrario di quello che invece vuol dire una disposizione ad ascoltare o a mettersi in discussione.
Esatto, mettere in discussione l'altro invece di mettersi in discussione. Se non siamo disposti a metterci in discussione, finisce tutto. E l'altro non può che tacere. Un'altra cosa anche simpatica, nella messa diciamo sempre: ascoltaci signore, ma voi mi ascoltate. Il problema è se ascoltiamo noi lui, mica lui noi. Se ascoltasse noi, poveri noi. C'era Marco Lasceta, credo nel numero 186 o giù di lì, dice: una sola volta Dio mi ha esaudito, da allora non gli ho più chiesto nulla, gli ho sempre chiesto sia fatta la tua volontà. Se io ascoltasse gli uomini, poveri noi, non supponete quando c'era la guerra del Golfo, e gli uomini dicevano: ammazza tutti gli altri, ammazza tutti i cristiani, sono tutti fatti fuori, tutti i musulmani pure, o dopo una parte del mondo sarebbe ripulita, d'accordo, ma c'è ancora gli altri.
No, anche perché forse molte volte le nostre domande domande non sono vere domande, ma esatto, sono un modo per accusarci, cioè per giudicare, no? In primis è Dio. Molte volte la domanda ci viene, cioè credo, mi viene anche a me, proprio per ucciderlo subito, quindi non è una vera domanda.
Difatti qui comincia l'interrogatorio che poi lo porterà dopo 3 giorni alla croce, dove rivelerà il suo potere.
Ma poi questi qui sono comunque domande tutte legate, cioè se c'è la risposta è sempre sbagliata, sia quella che fanno loro, perché se lui dice che sin dall'inizio, che diciamo che lo fa, diciamo perché la verità è sua, allora sbaglia, chiaramente. Se no dice il falso, quindi è una domanda di collegarmi, anche quella che vuol chiudere allora di collegarmi, perché per loro perlomeno, perché qualsiasi cosa rispondano sono sempre una situazione per cui dicono qualcosa che non va bene. Quindi un dialogo c'è, cioè, che non può neanche esistere,
sì,
per definizione è scusa che ci sia, infatti è proprio desolante, ognuno se ne va per la sua, però vabbè, i più desolanti sono poi talmente indescrivibili, eccetera, che
non lo ammazzeranno,
no, sì.
Sarebbe interessante, no? Questi tre sono le tre maschere di noi, perché rappresentano le tre forme di potere che tutti abbiamo nel poco, nel tanto che desideriamo, e del nostro immaginario di Dio, rappresentato dai sommi sacerdoti, chiaramente, il religioso, gli scrivi, la teologia, e gli anziani, insomma, che se Dio non rende, che Dio è? Se non protegge neanche i suoi. Quindi non era solo Calvino o Weber che diceva che il benessere segna la benedizione di Dio, già nell'Antico Testamento, tutti, insomma, il benedetto da Dio è potente. Invece no, basta essere furbi per essere potenti. Ecco, interessante, no? Gesù risponderà poi qual è il suo potere subito dopo, una parabola. E la vedremo la volta prossima, parabola splendida, che ti dice la parabola del potere di Dio. Si mise a parlare loro in parabole, cioè a questi qui che non vogliono rispondere, lui parla in parabole, in modo che vedendo non vedono. E uno quando vedendo non vede dice, ma allora sono cieco, allora è bene che cambi qualcosa. Ma quindi anche propone in parabole per non usare violenza. E alla fine della parabola loro eseguono quello che lui ha raccontato nella parabola, decidono di ucciderlo. Va bene, comunque lo vedremo la prossima puntata, che sarà l'introduzione al tema dell'anno. Però era importante questo brano iniziale per dire, no, che ogni volta che accostiamo, sia nelle relazioni interpersonali l'altro, nel dialogo, sia che accostiamo la parola di Dio e qualunque parola, entrare in dialogo e rispondere davvero, e rispondere anche scomodarsi, e andare nell'ignoto, e acquisire qualcosa di nuovo, e mettersi in discussione, insomma. Chiudiamo qui per stavolta, ci vediamo martedì prossimo, a Dio piacendo. Siamo un Padre nostro. Seduti pure, sì.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci da male.
Buonanotte, arrivederci. Una bella capace. Poi è molto più capace per vedere ciao. E se vi date una mano a portare le sedie nella stanza di là.